Oggi presentiamo l'antologia Poesie dell'Italia contemporanea 1971-2021, edita da Saggiatore e curata da Tommaso Di Dio, che è qui con noi per parlarci di questa preziosa antologia. Tommaso Di Dio dialogherà con Pietro Russo ed Enrico Palma. Vorrei dirvi qualcosa sui nostri ospiti. Tommaso Di Dio è autore di alcune raccolte, tra cui Favole, Transeuropa 2009, Tu è di tutti, Pordenone legge, Lido Colle 2014, Verso le stelle glaciali, Interlinea 2020. Si occupa di critica letteraria, di filosofia e di traduzione. Dal 2015 è membro del comitato scientifico del laboratorio di filosofia e cultura MECRI, e dal 2018 è tra i curatori del progetto di poesia e arti visive Ultima. Nel 2022 esce per Scalpendi Editore il suo libro di poesie Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo. Nel 2023 ha curato appunto l'antologia Poesie dell'Italia contemporanea, che presentiamo oggi, e ha pubblicato per Nino Aranio il suo ultimo libro di poesie Ardore.
Non l'ha ancora detto nessuno.
La notizia è
È
arrivata.
circolata a Catania.
Circola. Enrico Palma è dottorando di ricerca in scienze dell'interpretazione presso il DISUM di Catania. Lavora da tanti anni a un progetto teoretico ed ermeneutico su Marcel Proust. Ha pubblicato saggi, articoli, numerose riviste di filosofia, estetica, ermeneutica, critica letteraria e fotografica. Nel 2022 ha curato il volume L'Anima della collana del Corriere della Sera. Greco, lingua e storia e cultura di una grande civiltà, a cura dei professori Centanni e Cipolla, è fondatore e redattore della rivista culturale Il Pecos. Pietro Russo si occupa di poesia collaborando con riviste, siti e piattaforme digitali. Nel 2013 ha pubblicato la monografia La memoria e lo specchio, parole del Petrarca nella poesia di Vittorio Sereni. Nel 2016 ha pubblicato con Italic Questa vertigine. Nel 2022 esce la sua raccolta poetica è Puro sti di fanno scruscio, edita con Farfalle. È il curatore, insieme ad Anna Iliesca, di un altro prestigioso volume di poesie, Contemporary Sicilian Poetry, a Multilingual Anthology, edito da Italica Press, ed è socio del fondatore del Centro di Poesia Contemporanea di Catania e membro del Comitato Catanese della Società Dante Alighieri. Sono contenta di avere questi ospiti e ovviamente sono contenta di avere questo pubblico. Sull'antologia non aggiungo niente perché loro ne parleranno nel migliore dei modi. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie a Lucrezia e quindi alla Fettina di Tutta per l'ospitalità, ecco, per ospitare questo pomeriggio di poesia all'insegna delle parole sulla poesia, ma speriamo anche delle parole di poesia. Sono stati previsti infatti dei momenti in cui alcuni ospiti adeguatamente scelti leggeranno dei testi, ma se qualcuno nel frattempo volesse dare un'occhiata a questo libro, volesse sfogliarlo proprio nel corso della presentazione, quindi leggere spontaneamente qualche testo, o comunque fare a Tommaso delle domande, ecco, si senta libero di farlo. Si sente, vero? Perfetto. E quindi questo, insomma, ringraziamenti di rito. Siamo qui, insomma, a parlare di poesie dell'Italia contemporanea e non dell'Italia contemporanea, come era scritto esattamente nella locandina, però secondo me con un felicissimo lapsus, perché è un tratto di questo libro, di questa opera di Tommaso, è questo attraversamento della poesia italiana degli ultimi 50 anni, più o meno, quindi dal 1971 al 2021, tenendo però sempre presente questo sfondo storico del nostro paese che cambia, che si evolve e che diventa, insomma, la realtà in cui viviamo oggi. L'antologia è un genere complesso, ecco, diciamo così, non mi vengono altre parole. Di solito le reazioni a un'antologia sono due: sono le critiche degli entusiasti, bellissima, e poi la critica invece di chi non è stato antologizzato e quindi perché io non ci sono, oppure qualche persona un po' più neutra, perché non c'è il poeta X, perché non c'è il poeta Y. E penso che concorderemo tutti che il centro dell'antologia, il rebus di un'antologia, si risolve con il nome del curatore. E nel caso di Tommaso, io faccio fatica a definirla un'antologia. Perché come scrive lui nella prefazione, è l'attraversamento di un paesaggio, ecco, la poesia come un paesaggio. E quindi in questo caso il curatore è un osservatore del paesaggio. Noi siamo convinti che questa è l'antologia di Tommaso di Dio. Se l'antologia la faceva Enrico Palma, era un altro tipo di antologia, perché il paesaggio lì cambia il punto di vista. È una scoperta invece recente, novecentesca, della fisica, che ci dice che il paesaggio in sé non esiste, ma il paesaggio esiste come interazione tra l'osservato e l'osservatore. Il paesaggio cambia, anzi viene creato dall'osservatore, e a sua volta il paesaggio modifica colui che osserva. Esattamente. Quindi se noi consideriamo non un'antologia, ma un paesaggio della poesia che si è fatta in Italia negli ultimi 50 anni, abbiamo già un'operazione totalmente diversa. E non ha neanche più senso porci quelle domande o quelle critiche, chi c'è, chi non c'è. Innanzitutto perché i criteri vengono esplicitati in maniera molto chiara da Tommaso. Non ci sono i dialettali, i poeti dialettali, che forse meriterebbero non una, ma 10 antologie a parte, forse 3 tomi solo per ogni regione, ed è molto, molto difficile. Non ci sono, per esempio, i poeti performer della slam poetry. A parte queste eccezioni, è veramente un paesaggio molto eterogeneo, molto variegato. Per intenderci, e lo dico in maniera molto banale, è presente sia i componenti della cosiddetta poesia lirica che quelli che escono da questa definizione e quindi vanno a esplorare altre vie. E inoltre, e penso sia la novità e il punto di forza di questa operazione di Tommaso, non è un'operazione condotta per decadi, come di solito si fa, quindi il decennio 70-80, cioè non è un'operazione condotta per generazioni, quindi i poeti nati negli anni 70, i poeti nati negli anni 80, eccetera, eccetera. Perché? Perché a monte ci sta proprio una scelta, quello di abbattere il criterio dell'autore. È un'antologia che viene composta attraversando un paesaggio di poesie e non di poeti. La differenza rispetto a Castelporziano, con cui insomma si apre il primo capitolo, è che non sono i poeti, il corpo del poeta spettacolarizzato, buttato lì, ma è il testo. Quindi voi attraverserete 50 anni di storia del nostro paese attraverso i testi. E quindi vedete, abbiamo anche un'idea della poesia come un paesaggio che non è statico, ma cambia, abbiamo una sua evoluzione, proprio in senso darwiniano, una sua evoluzione, c'è un passaggio da un periodo a un altro, è una diacronia anche, ed è una cosa molto, molto interessante. Sicuramente c'è tutta l'opera, faccio un altro esempio, e c'è tutta l'opera di De Angelis, che è Milo De Angelis, che è forse il poeta più importante, quello che è ritenuto il poeta contemporaneo vivente più importante, più prestigioso. Esordisce negli anni 70 e scrive tuttora. Ecco, noi possiamo vedere effettivamente con questo approccio di Tommaso, cioè per decadi, 70-80, 80-90, 90-2000, poi 2000 fino a oggi, possiamo vedere effettivamente l'evoluzione di un poeta. E quindi se noi volessimo vedere per esempio la lingua di De Angelis come cambia, possiamo vederlo anche facendo prendendo anche un campione un po' più largo, no? E così attraversando questo libro, perché è un libro che non si legge ma che si attraversa, secondo me possiamo vedere che effettivamente dagli anni 90 in poi il lessico cambia, perché non solo è il lessico dei nostri giorni, della contemporaneità, degli smartphone, dei video, degli schermi, un lessico del mistilinguismo, dove ci stanno varie forme, così, rispetto per esempio ai primi due decenni. Ecco, quindi questo lavoro di Tommaso permette appunto delle letture che sono trasversali. Poesie dell'Italia contemporanea, ovvero più che un'antologia, appunto un paesaggio della poesia, e quindi un paesaggio non è mai statico, come dicevo prima. Non è quindi un punto di arrivo, non è un punto di arrivo, non è l'idea della poesia, io sto tracciando un canone, quindi tu sì e tu no, ma è un punto di partenza. Chi vuole può prendere questi testi, può leggerli, può attraversarli. E chiaramente l'intento, penso sia la speranza e l'augurio di Tommaso, è quello di invogliare quindi chi non conosce dei poeti a fare un suo percorso, a costruirsi, non dico una sua antologia, ma un suo paesaggio, come quello che ha fatto in grande Tommaso. E io penso che per questo lavoro da lettore di poesia, perché io prima di tutto sono un lettore di poesia, non posso che essergli grato. Grazie a te.
Grazie. Grazie a tutti, davvero grazie a Pietro e a Enrico di essere qui, anche a Lucrezia, alla Petronella e a voi tutti i pazienti che siete fin qua arrivati, in questo maggio dei libri, mi dicono, in questo felice maggio dei libri. Io sono molto contento che la seconda presentazione di questo lavoro sia fatta in Sicilia. La prima è stata ovviamente perché sono di lì, è stata fatta a Milano, e per me ha un significato il fatto che la seconda venga fatta nella regione, forse a maggiore distanza, no? da quella in cui vivo, proprio perché il tentativo di questo lavoro è quello di tenere insieme, provare ad articolare, a riproporre un tentativo, ecco, di dare forma a una straordinaria polifonia che è l'esperienza che chiunque conosce un poco la poesia contemporanea ha. Ci sono due modi di leggere questa polifonia: o come un grande caos, quindi la prima istintiva difesa dal caos è tentare la semplificazione, no? Ci sono troppi poeti, si scrivono troppe poesie, ci sono troppe voci, basta, bisogna sceglierne poche, quelle giuste, quelle vere. Diciamo, questa è la risposta modernista, diciamo così, nostalgica. Io ho provato a prendere invece sul serio la polifonia della mia epoca, cioè a pensare che questa musica fatta di tante voci, perché probabilmente non si è mai scritta così tanta poesia come in questi ultimi 20 anni o 30 anni nella storia della lingua italiana, e lo si fa per delle ragioni storiche, delle ragioni scolastiche, delle ragioni culturali molto precise, sono state anche raccontate in un saggio molto bello di Guido Mazzoni su questa tensione, no, alla scrittura, perché tante più persone hanno accesso alla scrittura, perché possono leggere, insomma, ecco, provare a prendere questa polifonia non come un ostacolo, non come il problema da risolvere mediante nostalgici censure, ma come il fatto epocale del nostro tempo, cioè il fatto che una maggiore democratizzazione, una maggiore alfabetizzazione, una maggiore cultura del linguaggio e dei linguaggi ha fatto sì che tante più persone oggi provassero a scrivere e raggiungessero esiti non disprezzabili, anzi potenti, creativi, belli, ricchi. E quindi l'idea classica, diciamo così, novecentesca, dell'antologia come canone di pochi autori destinati a tracciare le grandi sorti eroiche del futuro della letteratura, ho sentito come, prima di tutto come uomo del mio tempo, che fosse un'idea vecchia, antica. Io non pensavo più così, non penso più per eroi in un teatro della letteratura, no? Non penso più che ci sono figure eroiche che si scontrano, Pasolini contro Sanguinetti, no? Grandi poetiche, no? Con la spada della retorica, esatto, nello sfondo dei giornali e dei destini del mondo. No, la poesia non è più questa cosa qui, secondo me. Non è più la letteratura questa cosa qui. E invece che cosa c'è adesso? C'è un pulsare continuo, variegato, difforme, nazionale, di lingue che si intrecciano e si ritrovano, per cui oggi un autore che nasce in Sicilia può eleggere come poeta, come dire, centrale della sua vita, della sua lingua, il poeta come Vittorio Sereni, nato e cresciuto in un contesto completamente diverso. Quindi c'è questa possibilità oggi, questa pluralità polifonica, pulsante. L'idea allora è stata quella di trovare una forma adatta a raccontare, a restituire questa dimensione plurale, pulsante e polifonica. Ovviamente ci sono tante cose che si sarebbero potute fare, cioè, di fronte a questa situazione. Poi siamo umani, a un certo punto dobbiamo venire a patti anche con noi stessi e con le nostre fantasie, le nostre possibilità. Ho provato, insomma, con Poesie dell'Italia Contemporanea, a dare forma a questa polifonia, non a lasciarla nel caos dell'indistinto, ma neanche a farmi tentare dalla nostalgia del canone ristretto. E allora ho provato a ipotizzare qualcosa che venisse dalla mia esperienza di lettore, prima di tutto, come diceva prima Pietro Russo, no? Io quando incontro un testo di poesia, non mi chiedo chi l'ha scritto, non è la prima domanda. Quando leggo un testo di poesia che mi colpisce, mi trasforma, mi resta, mi incide, mi fa un segno memorabile, diciamo così, io raramente mi chiedo chi è che l'ha scritto, a che generazione appartiene, no? Non sono quanti anni ha, non sono le domande che mi pongo. Mi pongo invece una domanda diversa, credo questo testo deve in qualche modo restare, e mi chiedo con quali altri testi può essere imparentato. Cioè questa cosa come, quale campo apre, quale atmosfera articola. Allora ho provato a partire da questa mia esperienza di lettore per provare a immaginare una forma appunto nuova per questo genere molto antico e che non gode assolutamente di buona fama, diciamolo subito. Antonio Porta lo diceva un genere insomma sfortunato, un genere problematico che tra l'altro non crea neanche, non dà neanche un grande lustro a chi lo fa, diciamo così. Crea un grande problema invece, attira molte più polemiche che lodi di solito, però mi è stato chiesto a me più volte, quindi sono a un certo punto ho deciso di farlo. Quindi ecco, da qui l'idea di provare a costruire una polifonia di testi che restituisse questa dimensione contemporanea della parola poetica e che al contempo, no, abolisse quelle due soglie, quei due assi cartesiani che hanno determinato la forma di tutte le antologie che io avevo conosciuto e che anche sono state pubblicate prima di me, cioè tutte le antologie del Novecento più le ultime, anche ottime antologie dei primi del 2000, cioè la soglia dell'autore e della generazione. Prima lo diceva bene Pietro, no? Cioè, tutte le antologie sono costruite con questa soglia di soluzione, di continuità, no? Questa risoluzione di continuità, ovvero l'autore. Noi leggiamo l'autore, leggiamo la biografia dell'autore, leggiamo un saggio critico sull'autore, poi i testi dell'autore. Questo accade addirittura in quell'antologia, molto bella peraltro, di Vincenzo Stuni, Poeti degli anni zero, che ha di mira la rappresentazione della poesia sperimentale, che nella sua prefazione di Vincenzo Stuni dice proprio di aver scelto quei poeti che aboliscono l'io. Eppure in questa antologia è divisa per io, per nome dell'autore, per biografie, addirittura c'è anche una foto dell'autore, e addirittura a questo autore si associa anche un volto, no? Siamo più o meno nel 2007, mi sembra, questa antologia di studio. Quindi, cioè, voi capite, c'era una eredità acriticamente accettata, che l'antologia si facesse solo così. Allora, la mia idea è stata quella di provare a fare un esperimento con il genere antologico, cioè provare a dire, ma perché non possiamo prendere l'antologia come un genere letterario e provare a manipolarlo, a modificarne la genetica? E allora è nata questa idea di provare a raccontare questo paesaggio, come diceva benissimo Pietro Russo, di scritture, eliminando del tutto l'importanza, l'enfasi data alla figura autoriale e al tema della generazione. Mi sono deciso di selezionare quindi i libri e i testi in particolare che per me avevano un impatto nel contemporaneo e che in qualche modo raccontassero però anche l'epoca in cui erano scritti, quindi questa duplice nodo, no? Senza badare a chi li avesse scritti e a quale generazione appartenesse. Era un tentativo, capisco, abbastanza inedito, però mi era confortata l'idea che avevo alle spalle, cioè l'idea di provare a restituire una polifonia di testi che riuscisse a mettere in dialogo autori che hanno età diverse, stili diversi, forme diverse, che in realtà nell'esperienza poi della letteratura si incontrano, si scontrano, dialogano, si leggono. E allora l'idea era quella di restituire questo tema, voi capite, no? Invece di una antologia per eroi e singolarità, originalità, volevo restituire un panorama che avesse nella continuità l'elemento principale. Cioè a me interessava provare a restituire un panorama in cui si evincesse la continuità fra i testi, il dialogo fra i testi, la relazione fra i testi, la relazione ovviamente anche quella oppositiva, anche quella dialettica, anche quella dialogica, ma anche quella intertestuale, anche i prestiti, i lasciti, gli accadimenti, i baluginamenti, le gibigianne fra gli autori di una generazione e l'altra, fra Milo De Angelis e l'esordiente, che subito dopo che lo aveva letto, lo aveva recepito, lo aveva interpretato e quindi affiancato a lui, no? Cosa succede, no? Questo, tutto questo panorama di continuità che è il tessuto della letteratura, chi scrive lo sa, come dire, nessun Leopardi senza Vincenzo Monti, la facciamo brutale. Quindi se uno dice, Leopardi, ma il lessico di Leopardi è già in Vincenzo Monti. Però noi diciamo Leopardi, il genio, no? Abbiamo ancora una lettura ottocentesca, no? Per novità, per fratture, per originalità del panorama. L'idea era tentare invece di provare a fornire uno strumento, un esperimento, se volete anche una provocazione, ogni antologia ha anche, come dire, anche questo scopo, un po' di smuovere le acque, insomma, di dire, ma perché non smettiamola di ragionare così e proviamo a fare cos'ha? A ragionare per continuità, per intertestualità, per dialoghi, per tensioni, per contaminazioni e non per, no, singole eroiche originalità in quel teatro ipotetico della letteratura che non esiste più. Che io non sento più esista, almeno io, no? Non credo più che esista quell'agone. E credo che invece, come l'ultimo decennio manifesta chiaramente, le scritture invece sempre di più si incontrano, dialogano, le categorie non tengono, poesia di ricerca e poesia lirica sono distinzioni valide fino a un certo punto, i più grandi esempi degli ultimi 20 anni, Mario Benedetti, Giuliano Mesa, sono autori inclassificabili, che non stanno né dall'una parte né dall'altra, perché si sono letti, si sono contaminati, perché il grande lirico Mario Benedetti conosceva benissimo la poesia di Balestrini, perché Giuliano Mesa, poeta nato nel gruppo 93 nell'ambito della sperimentazione e della ricerca, viene definito da loro stessi un poeta lirico. State capendo? Si creano delle problematiche acquisizioni, perché non c'è più il campo, così come era nel Novecento, diviso per staccionate, no? Allora il tentativo è quello di restituire un campo, insomma, contemporaneo. Infatti, poesie, molto importante il titolo, ci abbiamo lavorato molto sul titolo, non poesia, come l'antologia che ha fatto Sanguinetti, non poeti, come l'antologia che ha fatto Mengaldo, cioè chi ha presente la storia della letteratura li ha capiti questi titoli, no? Quindi non poeti del Novecento, no, non più, basta, non poesia del Novecento, ma poesie, cioè poesie alcune, so che sembrano tante, ma vi assicuro, sono solo alcune delle migliori poesie scritte in questi ultimi 50 anni. Cioè, avrei potuto fare quasi un altro libro di quello che ho tolto, e non sarebbe stato un libro indegno, capito? Del tutto indegno. Quindi, del tutto, anche da parte mia, non c'è più l'idea, no, di il critico che con un taglio netto offre la verità. È un'ipotesi, è un paesaggio, appunto, no? Quello che posso vedere io, quello che posso aver visto io. Certo, io che ho fatto un lungo viaggio all'interno di migliaia di versi, migliaia di libri, 8 anni di ricerca, e quindi, come dire, un minimo di affidabilità, in qualche modo ve la posso in qualche modo rivendicare, ecco, no? Ma certo non l'occhio assoluto del grande critico che divide in due e dice questa è la mia verità, no? No, è la mia ipotesi, offerta al dialogo, offerta all'incontro, offerta anche in questa forma, poi lascio la parola a Enrico, proprio perché voleva essere un libro, anche proprio nella sua volumetria, impossibile, no? Da leggere dall'inizio alla fine. Proprio per dire, è un libro che non è un libro, come dire, che offre un canone per autori in cui uno può veramente dire, ecco, questi sono i 15. Gli autori aumentano a mano che ci si inoltra nel tempo. Quindi a mano che l'oggetto tempo si avvicina a noi, quindi si avvicina al contemporaneo, aumentano i testi e aumentano gli autori selezionati, perché non credo più che esista l'autore come entità ontologica di produzione della qualità. Cioè non credo che tutti i libri di un autore oggi siano significativi, non so se te la capisco, un gesto abbastanza rivoluzionario, cioè che mi è costato molte amicizie. No, lo sto dicendo perché io esatto, perché io dico che insomma di grandi autori magari ecco quell'area, quei 3-4 libri sembrano, secondo me, veramente significativi, mentre se io lavorassi per autore, come tutte le antologie, avrei avuto l'obbligo di prendere l'autore dall'esordio fino alle ultimissime cose. Io qui ho detto non lo voglio fare, ed è stata, signori, una liberazione, una grande liberazione poter escludere tratti marginali di autori che io amo e stimo, ma come voi catanesi sapete bene, di Verga non leggiamo tutti i romanzi, o sbaglio? Perché leggiamo solo i romanzi? Certo, poi l'erudito, il pedante, lo studioso li conosce tutti, io me li sono letti tutti, però poi diciamo, quelli veramente che hanno lasciato un segno nella comunità dell'epoca e oggi sono quelli, no? E c'è una ragione perché questo accade. Quindi io faccio anche questo, dico, mi sono liberato anche di questo feticcio, capito, dell'autorialità e della sua storia, della sua biografia. Basta, c'è la grafia delle vite, delle poesie, ecco, no? Quindi questo libro impone anche uno sguardo diverso nel lettore, non più guardare l'indice, chi c'è, chi non c'è, è assurdo, è ridicolo, e non aver capito niente, neanche non aver neanche letto l'introduzione. L'indice ovviamente c'è per nomi, perché sarebbe stato idiota e fintamente provocatorio togliere tutti i nomi degli autori. Ci abbiamo pensato, eh? Il Saggiatore è una casa editrice davvero straordinaria, e a un certo punto abbiamo anche pensato di farlo. Ho detto, bene, ma se la tua tesi è questa, perché non togliamo tutti i titoli? Togliamo tutti i nomi degli autori, facciamo un'antologia anonima. Era un gesto coraggioso, però tutti avrebbero parlato di questo. E a me non interessava parlare di questo, a me interessava parlare dei testi, delle poesie dentro. Quindi ho detto, va bene, dai, comunque lasciamo i nomi, questi poveri autori, dai, comunque un certificato di esistenza e di morte glielo lasciamo, no? Quindi se qualcuno proprio vuole, certo può risalire al titolo, anche nella speranza che si innamori di un testo, la vera speranza è questa, magari gli fa schifo il testo prima, gli fa schifo il testo dopo, ma quello è il suo testo. E allora poi si cerca il nome, si cerca tutta la biografia e fa il suo cammino, no? Dentro quest'opera. Quindi abbiamo lasciato, come dire, i nomi, ma per me l'importante era proprio l'idea anche un po' possibile di aprire il libro e attraversare per decadi, per soglie, per occasioni, per casualità, no? questi testi, e che ognuno faccia poi la sua antologia, le sue orecchiette, le sue scoperte dentro questo grande percorso. Quindi taccio e lascio la parola a Enrico.
quando mi accodo ai ringraziamenti fatti da Pietro, e quindi ringrazio certamente Lucrezia, che vedo lì da qualche parte in fondo. E ringrazio anche per Pietro e Tommaso per le bellissime parole che sono state dette fin qui, insomma, li ho visti molto interessati ed era impossibile che non fosse così, dato il bellissimo risultato a cui Tommaso è arrivato. E io, in realtà, mentre Pietro e Tommaso parlavano, ho preso alcuni appunti, e soprattutto, ecco, sulla questione dell'antologia come genere, perché effettivamente è una gran bella sfida immaginare l'antologia come genere, e diciamo, mi è venuta subito in mente, mi si è accesa la lampadina, da una famosa affermazione di Walter Benjamin che fa nell'origine del dramma barocco tedesco, e te la dico anche come, non soltanto anche come indicazione ermeneutica da dare al pubblico che ci ascolta, ma anche come, non so, come sfido, anche come traguardo a cui voler giungere, o a cui si è già giunti, perché poi dipende. E cioè che le grandi opere fondano un genere, invece le opere perfette lo fondano e lo liquidano lo stesso. Quindi è come dire, siamo arrivati a un risultato possibilmente così alto, così davvero paradigmatico, che potrebbe essere anche che siamo arrivati, diciamo, a un notevole punto di arrivo, quindi a una liquidazione del genere. E io, dalla lettura di questo libro, ecco, dall'introduzione, anche dall'aver attraversato, anche come diceva Pietro, le pagine, ecco, ho avuto proprio l'impressione di una parola che finora non è stata detta, diciamo, anche per non essere ripetitivo nei confronti di chi mi ha preceduto, è proprio l'effetto narrativo che questo libro restituisce, perché ci si immerge nella lettura dell'introduzione, che è storica, ma non appesantisce troppo la lettura, e questo almeno per quel che mi riguarda è molto importante, soprattutto per il rispetto nei confronti dei testi, cioè non essere eccessivamente pesanti, eccessivamente pedanti anche dal punto di vista critico, e invece consentire molto più spazio all'emersione del testo. E quindi, anche per citare una bellissima poesia che è inclusa, e sono stato molto felice di questo, credo che sia uno dei vertici poetici della poesia italiana del Novecento, e che è proprio con l'alta parola di Mario Mussi, cioè affinché appunto la parola poetica possa volare alto. Quindi, dicevo, appunto, l'effetto narrativo, vero è che c'è l'effetto del paesaggio, dell'ecosistema, di questo intertesto, di questo ultratesto, potremmo dire, si creano dei riferimenti molto puntuali al suo interno, si può andare anche oltre, e quindi questa lettura è sia una finestra su quello che vuole essere la restituzione di Tommaso della poesia italiana del Novecento, ma allo stesso tempo un ponte. E questo, queste non sono parole mie, sono delle citazioni che faccio direttamente dall'introduzione, e quindi un'opera oltre, un'opera ponte che faccia da tramite per il lettore, quindi per la curiosità di cui parlava Pietro, per i percorsi che si possono intraprendere e che ciascuno di noi può fare nella poesia italiana, ma nella poesia ipercontemporanea, per così dire. E quindi, diciamo, questa grande narrazione, questo grande attraversamento, che però, diciamo, non manca di rigore, non manca di puntualità, non manca di precisione. E quindi l'impressione che ho avuto io da lettore, vi restituisco questa sollecitazione, è come se io avessi fatto una visita, anzi piuttosto che una passeggiata, così magari allo Rousseau, da sognatore solitario, e quindi mi faccio suggestionare dalla poesia, dalla grande poesia che riesce a intercettare delle parole non dette al mio interno, nel mio essere, nel mio sentire, nel mondo, ecco, come una passeggiata in un grande museo, in realtà. Perché lì l'effetto narrativo, l'effetto di classificazione cede fortissimo, quindi, non lo so, magari siamo ai Musei Vaticani, forse no, perché forse, come sono ridotti, sembrano più un supermercato, a dirvi il vero. Però ecco, diciamo, un grande museo europeo, e lì c'è questa classificazione, che non è tra l'altro per autori, a meno che magari c'è la grande sala del Caravaggio, la grande sala di Rembrandt, però ecco, c'è questo effetto di attraversamento, questo effetto di del transito, e anche un transito faticoso, e quindi credo che, diciamo, questa visita del museo della grande poesia italiana sia una delle sollecitazioni che ho ricevuto da questo testo. Tuttavia il rischio è, dall'altro lato, non è un effetto musealizzante, cioè vedere la poesia italiana come dei reperti d'archivio messi lì nella teca a prendere polvere. No, in realtà siamo comunque di fronte a un'opera che non è la poesia lirica greca, per così dire, per quanto i gesti e le operazioni di attualizzazione siano sempre, sempre valide. E tuttavia è un'operazione, direi, vivificante, che mette a contatto il lettore anche non professionista, come posso essere io, come può essere Tommaso, come può essere sicuramente Pietro, che anzi voi due la poesia insieme a studiare la fate, quindi siete anche molto più competenti su questo versante. E quindi anche il lettore, diciamo, non eccessivamente partecipato, non eccessivamente preso, ecco, diciamo che questo libro può dare tanto. E devo dire anche che, diciamo, anche a proposito di quanto diceva Pietro poco fa, e questo è anche un ulteriore punto di ricchezza del libro, che è vero che c'è uno sfondo, ma è anche su questa dialettica, su questo effetto ideologico di cui parlavi tu, Tommaso, cioè questo rimbalzo che c'è tra l'osservatore e ciò che viene osservato, tra l'ambiente e chi guarda l'ambiente. Diciamo, questa è una delle grandi acquisizioni, e sono veramente contento che Tommaso abbia detto la parola liberazione, cioè ovviamente sfrondiamoci dall'autore che deve essere studiato per intero, e quindi se io mi occupo di Proust devo studiare persino la novella pubblicata, anzi scritta e mai pubblicata, non è mai finita sul Figaro, e che può avere il suo interesse, ma diciamo, perché l'ha scritta Proust, allora deve entrare per forza all'interno della mia biografia e del mio lavoro. Ecco, però c'è un ulteriore punto che è la grande acquisizione, direi, della teoria ermeneutica novecentesca, cioè il background storico, quindi l'attenzione alla storia, l'attenzione a ciò che è avvenuto e anche la scansione per grandi avvenimenti che Tommaso fa, ad esempio negli anni 70, negli anni 80, fino al 2001, per citare uno dei più famosi e più tristemente noti, quindi l'attentato alle Torri Gemelle. Quindi la grande storia del mondo che interviene, che la res geste per così dire, che interviene nella poesia, nel dibattito anche politico, storico, linguistico, culturale italiano, e quindi abbiamo queste tracce molto forti, direi, all'interno del volume. E l'ultima sollecitazione che volevo lanciare, anche per diciamo dare anche più spazio al dibattito a chiunque di voi voglia intervenire, è: dato che sono stato chiamato qui in veste di filosofo, diciamo, permettetemi qualche qualche arzigogolo che mi ero ripromesso di non fare, ma tuttavia siamo qui e quindi
ciao,
diciamo, mi assumo il rischio delle vesti per le quali sono stato chiamato qui. No. Cioè, proprio da filosofo io mi dico: qual è il senso di un'antologia? Vengo e mi spiego. Perché uno è abituato certe volte, anche quando da lettore è piuttosto spassionato, vado sul sito dell'acquisto di libri, che so, e le volte uno mi si imbatte nell'antologia personale che ogni tanto i poeti fanno di se stessi, penso a Borges, oppure anche ai grandi poeti della stagione, soprattutto del primo novecentesco, anche secondo novecentesca europea, che so, il Paul Celan, che vuole farsi tradurre in Italia, allora propone una sua stessa antologia al traduttore italiano. Ma qui non si tratta tuttavia di una autoselezione che fa il poeta delle sue poesie, si tratta in realtà di un occhio esterno che stavolta sceglie delle poesie per il pubblico anche sulla base dei suoi gusti, delle sue sensibilità, che possono essere dalla parte dei lirici, dalla parte dei poesie, della ricerca e di tutto il resto. Però direi che, e qui permettetemi magari una citazione da un filosofo col quale ho comunque qualche problema, ma diciamo che su questo punto di vista è veramente una pietra miliare, che è Martin Heidegger, il quale, in modo davvero stavolta insuperato, in un famoso saggio che scrisse subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si chiama Wozu Dichter, cioè a che i poeti, Heidegger intanto si interroga sulla povertà del nostro tempo, cioè un tempo povero e un tempo privo di poesia, secondo Heidegger, e quindi che siamo qui anche tra di noi a parlare di questo libro, almeno per me è molto confortante, è veramente un segno di vita, un segno di vita parlata, di vita che vuole delle parole, che vuole delle parole che incidono la nostra carne e che dalla carne emergano. Però, ecco, insieme alla povertà del tempo, Heidegger ci parla in realtà della poesia come di quella parola, quel logos originario che riesce a dire la verità di noi stessi e del mondo. C'è un dire originario del mondo, c'è una nostra parola, e diciamo che la poesia è il risultato di questo accorrere vicendevole, cioè il manifestarsi del mondo come dire originario, direbbe lui in tedesco Ursagen, è il nostro accorrere, il nostro andare incontro a questa parola che si mostra. Questa è la poesia. Quindi, se dobbiamo interrogare, qui capto una parola che è stata detta sia da Pietro che da Tommaso, se dobbiamo captare il senso di un'epoca, coloro ai quali ci dobbiamo rivolgere in prima istanza e per lo più sono proprio i poeti, perché con le loro antenne sensibilissime riescono a cogliere appunto la temperie di un'epoca, se ci sono stati degli smottamenti, se ci sono stati dei grandi avvenimenti, che sono tra l'altro, lo ripeto, quelli citati da Tommaso nelle introduzioni alle varie sezioni, nelle premesse alle varie sezioni. Quindi secondo me avvicinarsi a un'antologia del genere è certamente un percorso rizomatico, caotico, però ecco, credo che ci sia un senso ancora più profondo che traspare appunto, traspare appunto da, dall'introduzione e da tutto il lavoro, che è la restituzione del senso di un'epoca. Quindi se prendiamo questo libro in mano, io credo che ciascuno può trovare il proprio percorso, ma davvero riusciamo a trovare cosa effettivamente questo ultimo cinquantennio è stato nella, nella cultura italiana. E quindi sono veramente grato di aver letto questo volume, non è assolutamente la mia una, come dire, una nota di incoraggiamento oppure di... Poi magari esco e dico tutto il contrario,
no,
però ecco, quindi consiglio caldamente la lettura, io davvero, davvero ne sono rimasto molto molto arricchito. Grazie mille.
Grazie, grazie Enrico. Queste parole così generose, prima di dare la parola subito alle nostre, ai nostri lettori, volevo rispondere proprio su, su tre cose che hai, hai detto che mi hanno molto colpito. Uno, il nome, insomma, l'idea della galleria, diciamo così, e poi la parola, il nome, no, di Walter Benjamin. Perché, secondo me, sono centratissime. Io sì, mi occupo di poesia, ma ho una grandissima passione per le arti visive e, in effetti, i due modelli che io ho avuto in mente nel comporre quest'opera sono proprio, come dire, l'Atlas di Mnemosyne di Abi, esatto, di Abi Warburg, quindi una serie di immagini fatiche, come diceva Abi Warburg, no? Della, della storia, no? E appunto sicuramente ho avuto in mente il motto di Walter Benjamin, no? Cioè mostrare, no? E non ho niente da dire se non mostrare, che è un appunto che lui appone al suo lavoro sui passaggi, eh? Quindi non ho niente da dire, ma ho solo da mostrare. L'idea era quella, infatti, di mostrare con l'80%, l'88% in realtà di questo volume, l'ho misurato, di poesie. Quindi le mie parole occupano un, uno spazio molto, molto ridotto, proprio per desiderio mio, prima di tutto, ma anche per offrire, come diceva appunto prima Enrico, una sorta di romanzo della poesia contemporanea. Non dobbiamo dimenticare che il saggiatore non è la Carocci, non è Mimesis, non è Franco Angeli, è un editore che ha molto a cuore il, come dire, l'idea divulgativa e il lettore non tecnico e non esperto. Quindi cioè, anche questo lo, lo dico non tanto a mia discolpa, ma è un fatto, cioè prendere questa antologia come se fosse la pubblicazione del professore accademico nella, no, nella, nella collana della Carocci è un errore proprio anche di incompetenza editoriale, cioè non so come dire, no? Questo è un lavoro che nasce nel saggiatore per divulgare e restituire al maggior numero di lettori un patrimonio di poesie che non è negli scaffali, cioè che se voi adesso andate a cercare non c'è. Questo è un fatto grave per un'epoca, ma anche per il diciottenne, il quindicenne che si affaccia, viene in Feltrinelli e trova la poesia dell'Ottocento o forse del 1960, no? E allora ecco, la mia speranza è che apra magari un volume e trovi Pagliarani, trova, cioè, trova Carmelo Bene, trova, trova Vincenzo Stuni, trova la ragazza Calandrone, trovi gli autori degli ultimi 20 anni, insomma, ecco, no? Che qui sono presenti. E quindi l'idea era divulgativa, da qui quello stile molto, molto veloce, semplice, narrativo, che è presente nelle introduzioni storiche, che non sono poi degli affreschi da storico, ma sono degli affreschi da quasi da narratore, che procede per eventi emblema, per luoghi simbolici, cercando di raccontare l'atmosfera di un'epoca in cui quei testi possono essere poi dal lettore magari attraversati, no? Senza esserne però chiusi o determinati, come può avvenire in un contesto deterministico, no? Nella storia dell'Ottocento. Quindi tutto qui, basta, e magari adesso apriamo alle voci dei lettori. Ovviamente nel frattempo, se qualcuno ha una domanda, ci pensa e farà una lettura e l'altra, possiamo anche rispondere a qualche domanda. E se qualcuno che ha già il volume, l'ha sfogliato, insomma, dice, ma sai che, come per esempio adesso ho scoperto, ah, che bella la poesia di Luzzi, leggiamola. Che l'idea anche di questo volume è di fare un falò festoso della poesia, no? Un falò festoso, cioè leggiamocene queste poesie, visto che ci piacciono così tanto. Quindi, da chi iniziamo?
Allora, sì, si è pensato appunto di coinvolgere alcuni amici che in qualche maniera sono implicati nella poesia, quindi comincerei con Eliana Vitale, che invito a che può sedere oppure stare in piedi, come
no,
si dice.
in piedi,
Eliana Vitale è una dottoranda che si occupa di poesia, e proprio di poesia contemporanea. Il suo lavoro proprio è un altro attraversamento di alcuni poeti, della lingua dei poeti. Quindi chi meglio di lei può essere qui appunto in questa veste per leggere. Ci dirà lei cosa leggerà, cosa ha scelto, perché la scelta, insomma, se vuole anche appropriarsi di questi testi oppure no. Esatto.
Io spero di sì.
Grazie Pietro, grazie a tutti. Sono molto contenta e anche, come dire, devo ammettere, ecco, che scegliere delle poesie da questo magma che è l'antologia di Tommaso non è stato facile. Pietro lo sa, ci ho messo un po' di giorni a comunicargli il titolo e gli autori che avevo selezionato, però poi alla fine ho pensato e ho riflettuto sul fatto che dal mio attraversamento della poesia, dalla mia lettura e dal mio corpo a corpo con i poeti contemporanei, ho pensato di potervi proporre una linea, una direttrice che secondo me è molto presente ed anche molto dolente in queste poesie dell'Italia contemporanea, ovvero la dialettica io-altro, solipsismo-altruismo, apertura-clausura, immanenza-storia. E questa linea direttrice, che io credo che partendo appunto da Magrelli, da Valerio Magrelli, sia significativa. Vi leggo un brano, appunto un testo da Ora serrata redine, raccolta d'esordio di Magrelli, pubblicata nel 1980. Io però ho bisogno di poggiarmi un attimo perché appunto il volume è bello, ma no, perché per girare pagina, capisci? La regia,
Allora
abbiamo legge
avremo uno
umana.
straordinario Pietro Russo che si trasforma da
Grazie.
presentatore a leggio vivente. Il vero servizio alla poesia è questo, signore.
Grazie Pietro. Il corpo è chiuso come una muraglia, è come un pozzo immerso nella carne che non giunge ad avere impressione di sé. E le sue membra stanno mute, e cieco e fermo nella gamba riposa il ginocchio. Ma nella testa s'apre l'alba del mondo, l'osso si allarga, accoglie dentro di sé lo sguardo. Dolcemente si compie il paziente travaso del vedere, acquedotto di chiarore, strada che porta l'essere a sé stesso, e nella radura della fronte il portale del ciglio ha la sua luce. Bene, come vedete, insomma, il testo già parte da un corpo chiuso come una muraglia. Ma grazie Pietro, sei proprio un talento. Quindi adesso passiamo dal Magrelli di Ora serrata redine, dal suo corpo chiuso come una muraglia, dalle sue strade che in fondo portano a se stesso, ad un'altra stagione, ad un'altra poesia, che è quella che io leggo da Tema dell'addio di De Angelis. In questa raccolta del 2005 De Angelis compie un'operazione diversa rispetto anche alle proprie raccolte precedenti. Dal tema dell'addio che lui dedica alla moglie Giovanna Sicari, morta appunto in quegli anni, De Angelis ricava un tema universale, il tema di tutti gli addii possibili, il tema insomma dell'addio anche colto nella storia. Affogano le nazioni. Crollano le torri, un caos di lingue e colori, traumi e nuovi amori. Entra la bovisasca, spazza via il Novecento della solitudine maestra, del nostro verso sospeso nel vuoto. Altre donne si aggirano tra gli scarti del mercato, nella nuova miseria di questo istante. Io siedo al caffè sotto casa, guardo il paesaggio che fu di Sironi in un solitario 12 agosto, inizio a convocare le ombre. Rivedo mio padre in una città di mare, una brezza di belle poche, un sorriso sperduto di ragazzo. E poi Paoletta che sul tatami trovò la vittoria a 3 secondi dalla fine, e Roberta che ha dedicato la sua vita, e Giovanna in un silenzio di ospedali. Quanto
quando il tempo rivela i suoi grandi paradigmi. Torneranno vivi gli amori tenebrosi che in mezzo agli anni lasciarono una spina. Torneranno, torneranno luminosi. Bene. In ultimo, grazie Pietro dell'assistenza. Anzi no, forse stavolta ce la faccio anche da sola. Perché è una pagina sola, capisci?
L'emancipazione della lettrice, esatto. Si libera del leggio.
Calvino sarebbe contento.
Basta, leggio
libero. Sì, prego, grazie. In ultimo, vi leggo il testo di un poeta nato negli anni Ottanta, Francesco Iannone. Quindi siamo nel 2016 e siamo nella raccolta Pietra Lavica. Un autore che io non conoscevo, sono onesta, e che ho appunto colto da questo, che ho visto sfogliando le pagine del libro di Tommaso, dell'antologia, e quindi insomma si è compiuto un po' quello che Tommaso sperava, cioè a te che stai cercando la sua dedica, io cercavo e ho trovato appunto delle parole che mi hanno detto qualcosa, che mi hanno detto, ehi, fermati, ho questo messaggio per te, e io lo propongo a voi. Anche in questo caso c'è il desiderio di parlare all'altro da sé, il desiderio di una poesia che esca dall'acquario, cito proprio il testo. Quello che mi manca è una larga comprensione, quello stare facile nella dedica del mondo. Tienimi nel grano che macina gli abbracci, tienimi nel telo di placenta delle mani, perché siamo nel mistero, nella sua planimetria perfetta. Tu la conosci, la grafia di Dio? È così serio quel tramonto quando scivola veloce dalle braccia del cielo? È così serio quel pianto quando l'uomo spezza il pane in solitudine? Vorrei parole di senso, di cotone, che unisce con un bacio lembo con lembo. Vorrei parole di girotondo, di tutti giù per terra, di Ave Maria, quanto è bello il mondo. Bisogna uscire dall'acquario, ditelo ai poeti, i bambini già lo sanno. È inutile che batti e ribatti le pinne nell'acqua per niente. Conosci la legge? Se non canti, non avanzi, non vai da nessuna parte. Se non stai nel rigo accanto, al segno, nel gesto primario di un rapporto.
Grazie mille, è veramente l'adempimento di una speranza. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma alla fine del volume c'è proprio una parte di intrecci, si chiama Percorsi e intrecci, in cui provo a esemplificare esattamente quello che ha fatto adesso lei, no? Cioè provo a prendere dei temi, io non io, il tema civile, forme chiuse, forme aperte, e a individuare alcune poesie, alcune, ma mica tutte, che possono essere, come dire, intessute attraverso questo tema, facendo saltare la cronologia, perché, come dire, questo è un libro appunto tutto cronologico, però la cronologia non è come noi leggiamo la poesia, la leggiamo così, cioè leggiamo come ha fatto lei, cioè sto cercando, ho qualcosa amo, e allora cerco di intessere dei percorsi. La mia speranza è che il lettore faccia proprio così, cioè trovi dei suoi segnalibro dentro questo grande panorama, appunto, con cui ci sono tante vie.
Quindi ancora grazie a Eliana, quindi chiamerei invece Gabriella Grasso, e anche lei ha qualcosa da dire sulla poesia, in quanto è a sua volta poetessa. Quale confine è Generale Inverno, i titoli dei suoi ultimi due libri, e ci dirà lei insomma quale testi ha scelto, perché li ha scelti, e se ha bisogno del leggio pure lei.
Io volevo chiederti, infatti, a proposito proprio di quest'ultima cosa che dicevi, prego, Tommaso, appunto questi campi, questo terreno comune che si divide in tanti campi, nei quali i testi dialogano, a prescindere dalla paternità, dalle paternità, dalla cronologia, eccetera, tu li hai individuati in base a dei criteri formali, strutturali, stilistici, oppure di contenuto? O non hai voluto superare anche questa dicotomia? Questo mi interessava, prima di... perché poi me lo scordo, se
no. No, certo. Sì, non abbiamo detto di questi criteri, perché insomma è un po' lungo, sono anche specificati un po' nell'introduzione. Diciamo che i criteri sono stati due. soprattutto per i primi 40 anni c'è già in atto una storicizzazione forte nella critica, quindi insomma dire che Magrelli come dire, è qui non è certo una mia opinione, no? È chiaro, no? Ci sono quindi alcune autorialità, alcune testualità, alcune forme sono assunte in qualche modo dal percorso che si è compiuto negli ultimi anni, 10-20 anni, di storiografizzazione degli ultimi 50 anni di poesia. Quindi ovviamente mi sono affidato anche a studiosi che cito, che più di me ovviamente hanno individuato in diverse aree, diverse correnti, alcune figure più rilevanti, alcuni percorsi testuali più rilevanti di altri. Ovviamente oltre a questo c'è una lettura capillare di tutto il panorama e la selezione è nata da un criterio incrociato, diciamo così, da un lato quei testi che risuonavano secondo me come apicali all'interno di un percorso stilistico di certe figure autoriali, quindi andare alla ricerca dei migliori testi di quegli autori già storicizzati, diciamo così, quelli più migliori in che senso? Quelli che parlavano di più all'occhio di un contemporaneo, che in questo caso era un occhio esemplare, che era il mio, ma che risuonava anche in base all'epoca in cui quei testi erano stati scritti, no? Quindi come giocavano con l'atmosfera dell'epoca. Poi secondariamente c'è stata la costruzione dei percorsi delle decadi. Il mio obiettivo era che ogni decennio potesse essere letto come un libro di poesia, un libro di poesia fatto delle poesie degli altri, no? Ecco, in cui ogni poesia rispetto alla seguente non era accostata da un semplice o casuale orizzonte cronologico, ma era accostata alla seguente costruendo una relazione con la poesia seguente.
E questo io vorrei, esatto, capire, sulla base, esatto,
di cosa?
Ah, perché la relazione, cioè la relazione sulla base di che?
Ecco, ci sono ovviamente moltissime possibilità. Io ho valorizzato soprattutto tre dimensioni della relazione, cioè l'intertestualità, cioè la presenza dello stesso tema affrontato in maniera ovviamente diversa stilisticamente, quindi l'aspetto tematico, che spesso è anche l'aspetto verbale, cioè c'è una parola che torna, no? C'è un testo di Mesa che ha l'imperativo brucia, un testo di Sanguinetti dopo che inizia con l'imperativo brucia. È interessante sapere che Mesa ha proprio una ripresa lessicale di Sanguinetti, eccetera. Oppure c'è un testo di Vivian Lamarck stupendo sulla morte di Pierpaolo Pasolini, che termina "siamo qui con te nel tuo morire", e la poesia dopo è "e c'è video di Valerio Magrelli, morì guardando il televisore", no? Quindi c'è la morte del grande poeta ricordata dalla grande poetessa Vivian Lamarck e subito dopo la poesia della morte di un uomo comune davanti al televisore, quindi di una esperienza completamente diversa di memorabilità della morte. Ma c'è anche la presenza per esempio di antagonismi formali, quindi una poesia, ho proprio cercato di valorizzare il più possibile il contrasto nell'idea barburbiana del clash, dello scontro fra tensioni ipatiche, no? Cioè usare i testi come quasi batterie energetiche, polarità, e che quindi guadagnassero potenza proprio messe a contrasto con esperienze diverse. Quindi se ho messo un testo di un poeta lirico, ho cercato di farlo seguire da un testo che avesse proprio una potenza alternativa stilistica, proprio per far vedere la polifonia, la ricchezza, ecco. E quindi questo. Poi un altro tema è l'intertestualità, diciamo, generazionale. Ho cercato di mettere vicino autori della generazione più matura ad autori delle generazioni più recenti, cercando proprio di valorizzare anche qui lo scontro fra testualità che vengono da mondi, da tempi diversi. Adesso non lo trovo perché insomma, dovrei cercarlo. L'esempio forse più forte è l'ultimo testo di Nanni Balestrini, dal libro bellissimo del 2019, L'esplosione, capolavoro finale della carriera di questo grande scrittore italiano, e segue il testo di un giovane poeta, purtroppo morto troppo presto, Gabriele Galloni, che però, come dire, Nanni Balestrini finisce dicendo "un'altra vita ancora sorge", e Galloni riprende con un verso e dice "c'è una vita nella vita, c'è un'altra vita ancora". I due poeti si odiavano probabilmente, non si sarebbero sicuramente amati né letti. Se Balestrini fosse vivo sarebbe molto arrabbiato di questo, ma Balestrini è morto e la letteratura è per noi, non è per i morti. Questa è una cosa che mi ha insegnato Mario Benedetti: si scrive per i vivi, non si fa un libro per i morti, per risarcire il passato di qualcosa che ormai non c'è più. A noi non ci interessa. Io leggo Galloni e leggo Balestrini e non mi interessa come se la vedevano fra loro, però quei due testi si parlano proprio perché lontani. Hai capito? In questo senso li ho messi in dialogo anche. Questo è un altro elemento. E questo è il criterio, e chiudo, delle scelte anche che hanno fatto sì che alcuni testi cadessero. Cioè quei testi che non mi funzionavano in questa costruzione narrativa, anche magari quando i poeti erano sicuramente di valore o avevano dei percorsi significativi, sono dovuti per forza di cose scivolare via dalla selezione.
Chiarissimo. Io volevo leggere qualcosa di Sweet at Napolis di Antonio Lanza.
Posso rimanere per giro?
E facendo anche un'operazione appunto particolare, perché dimostro come si può leggere appunto l'antologia ma anche andare oltre, no? Io leggo questa antologia, mi incuriosisce Sweet at Napolis e leggo qualche altra cosa di Sweet at Napolis. E sai perché te lo dico? Perché è un libro che amo moltissimo, a chi non piace, infatti, chi non lo apprezza, è un libro potente, infatti. E ho visto appunto le parti selezionate, però appunto quelle a me più care magari sono altre, no? No, non sono più care, magari che trovo anche un po' più esemplificative di quella che è la forza dirompente, no? E adesso qua non sarebbe una monografia, poi ci mancherebbe, no?
Scusa, ma chi è il poeta, l'autore di Città
Napoli?
Antonio
Lanza, non so se lo conoscete. Non c'è, ne parliamo in contumacia, lo condanniamo qui, non c'è. E quindi come si può esplorare e poi fare proprio un libro del genere?
Certo.
Vabbè, in questo caso io perché già conoscevo, no? E appunto però lo leggerei anche con questa attitudine, diciamo, ad approfondire, a integrarlo con mie scelte, con il mio gusto, oppure se non avessi conosciuto completamente l'autore avrebbe potuto suscitare in me appunto quella curiosità e sicuramente sarebbe ad approfondire. E quindi,
ed è l'invito appunto che rinnoviamo, insomma, chi fosse più interessato, quello appunto a costruirsi un proprio percorso.
Sì, esattamente, l'interazione continua anche col lettore, l'ecosistema siamo anche noi.
Ho scelto quel testo che ha il tema del cervo perché era interessantissimo, l'idea mi serviva per raccontare la politica, è una specie di mise en abîme di tutto il lavoro, no? Il cervo raccontato da più punti di vista, ognuno ha il suo, no? Ma di fatto poi non si trova questo animale, è un po' l'idea di questo libro, cioè non c'è una poesia ma ognuno racconta la sua idea di poesia. E il cervo, come sa benissimo Antonio, da sempre è una tradizione lirica e immagine anche metapoetica per eccellenza, come Petrarca ricorda. Quindi per me quello è stato di mise en abîme del libro.
Ecco,
no?
Forse prima del mio estratto, sì. In cui si parla di una cerva, non so,
certo,
questo
è voluto, certo, certo, per me.
Certo. Ecco, e così vedi, capisco ancora di più il motivo di questa scelta, no? Mentre, certo, per esempio, se io avessi dovuto fare una selezione in base a quello che mi sembrava più esemplificativo, che so, della realtà contemporanea, della critica più o meno, certo, velata, certo, dal consumismo, cioè, avrei scelto altre parti,
certo,
no?
Certo. Oppure, sequenza narrativa, no?
Esattamente, senza narrativa che è quasi paradigmatica in un certo senso di quello che è anche raccontarsela da più punti di vista, e quindi quello che è fare letteratura, questa polifonia, questa costruzione corale di un significato, sì, che resta aperto, che non è chiuso, e questo ecosistema del quale noi facciamo parte, assolutamente. Infatti quest'idea della poesia come, non solo come paesaggio, mi viene ancora di più un altro termine che a volte ho usato quando mi chiedono cos'è la poesia per te, è un ambiente nel quale mi sento immersa da sempre, e non ha importanza se io non scriverò più una poesia, davvero non me ne frega niente, anzi mi sento risollevata di volte perché non è pesante anche, e non ha importanza perché c'è quella degli altri, c'è quella di tutti, e chi la vive la poesia capisce perfettamente quello che voglio dire. Quindi è un ambiente oltre che un paesaggio, l'ambiente ha questa idea proprio di interazione, di immersione, di continuità, esattamente in maniera coerente con quello che è lo spirito di questa antologia.
E non dimentichiamo che ambiente è un participo presente, cioè l'ambiente va. Quindi non rimane fermo, non è un ecosistema
non è statico,
da preservare,
non è monolitico, esattamente, è vero. Basta, quindi insomma, niente, allora dato che ho capito il criterio, leggo solo questo.
Va bene.
E facciamo solo una piccola parte, dove si evince anche la, appunto, questa polifonia, per cui abbiamo una parte in prosa che è un'intervista che viene fatta a un testimone che ha visto questo cervo, se l'ha vista, con una parte che anche è cancellata, così alla isgro, diciamo, censurata ma poi non censurata, vedo non vedo, e noi la vediamo e la leggiamo, e poi c'è la parte proprio pagina 915
verso la fine, ma non è ancora la fine delle questioni.
Ma non è ancora la fine, però faccio solo una piccola, una piccola parte, e poi la parte diciamo lirica, posso dire così, però wow. Insomma, wow, non lo so. Allora, intervista 1, una testimone. Cosa ho provato? Ho provato tipo un senso di stupore inizialmente. Non lo sapevo che un cervo poteva essere così enorme, e pensi che lo vedevo dalla terrazza, saranno almeno 50 metri da lì. Poi quando ha preso e si è messa a correre, dico una cosa stupida, ho sentito come se i suoi zoccoli, come se mi battessero qui sul petto, me li sentivo qui. E poi la grazia della corsa, come se voleva mostrarci qualcosa. E in un attimo era dall'altra parte di Etnapolis. Questo. La pallina punta dritto alla buca. Ai megafoni lo annuncia la solita innocente voce di donna, udibile per 270.000 metri quadri e oltre, fin nel cuore dei pilastri. L'eco che sforza tessuti e cemento, i rotoli cassa si irrigidiscono come muscoli di atleti che aspettano lo sparo, slumacate le vetrine dalla spinta dei desideri, non ancora pronto all'interno il racconto perfetto delle merci. In camice giallo, tre silenziose, finito il turno delle cinque, conservano premute all'ombra il capogiro di un mattino ubriaco, memoria di un caffè lasciato al tavolo a nerire, maniglie violate. Motta rupestre, piano tavola attraversata da nausea di autobus, mammella normanna Paternò, calda conca, geometrica bel passo e martoglio sul rovescio, coro di sorelle città, e al centro tu, Etnapolis separata, presso cui subito si venne a patti. La pallina c'entra in pieno la buca, si precipita come dentro un pozzo il corpo di un uomo che non finisce mai di cadere, di spalle, di pancia, perso il senso stesso della caduta, dall'alto, del basso, la direzione, con guizzanti fantasmi di speroni di roccia o finale salvezza di acqua, ma senza che soggiunga il tonfo, senza che a interromperla intervenga il respiro dolce della fine. La voce chiama a sé l'attenzione un'unica volta, il centro apre.
Invece posso leggere quella che avrei voluto leggere io brevissimamente? Brevissimamente.
Poi, come vedete, ogni lettore di poesia ha le sue poesie, quindi l'antorigitatore che fa la sua vive sempre continuamente, tutti dicono ma io avrei messo quello, quell'altro,
no, adesso sono
però avete capito che non si può mettere
no, ma poi è veramente coerente quello che dici,
certo,
assolutamente, però io la faccio andare oltre, no?
Certo,
faccio
è bellissimo,
trascinare l'arte anche da quei
bello.
Tornando da Etnapolis, dove prima mai la morte avevo colto che ride a girarsi in così mosse visioni, saltellare da un carrello all'altro, scancellare facce preda di orgasmini a poco prezzo, acquattarsi agli angoli di compiacenti specchi in camerini stretti come bare verticali, o ancora camuffarsi nel bacio che, disperato o no, riempie tempo e attesa su scale poco mobili, volgo il pensiero all'imprevisto, un mezzo pesante che sbanda e dritto corre a macinarci ossa e lamiere, ma mi aggrappo alla carne della tua coscia e nel buio dell'abitacolo ti chiamo vita, tirandoti via da vuoti cui a volte in segreto anche tu ti affacci, forse. Così vi conduco a casa, stanchi, provati, felici, i miei nervi.
Ci sono tante poesie qua dentro, ma non tutte. C'è ancora qualcosa che non sono riuscito a mettere.
Io questo
Antonio Lanza, ma lo lascerei allora alla fine. E chiamerei Giada Di Pino, che è una studiosa, si occupa di Pierpaolo Pasolini ed è una lettrice appassionata di poesia, tanto insomma da aver messo su una bella realtà, no? Di che parla di poesie, che divulga la poesia, anche di poesia, equilibri precari. Ti lascio volentieri la parola.
Grazie. Allora, io ho scelto anch'io come prima poesia da leggere una poesia di Magrelli, tratta da anche questa da Ora serata retina. Scusate, la mia moscia non mi aiuta. Ce la faccio, ce la posso fare.
Questo è il bravissimo lettore.
La scrive qualcosa?
Comunque è quasi eccezionale.
E che mi ha fatto riflettere proprio sul rapporto che poi intercorre tra il poeta e il lettore. E tra l'altro poi sul lettore ti vorrei anche fare una domanda dopo, se è possibile. E perché in qualche modo sono due facce della stessa medaglia, cioè il poeta è la controparte del lettore e viceversa, l'uno non esisterebbe senza l'altro. E mi ha fatto riflettere appunto questa poesia di Magrelli, perché se il poeta si trova davanti al foglio bianco, cito, il lettore poi si trova davanti al quadernetto giallo. E quello che li unisce forse è quello che Magrelli definisce la vertigine. Leggo. Foglio bianco come la cornea di un occhio, io m'appresto a ricamarvi un iride e nell'iride incidere il profondo gorgo della retina. Lo sguardo allora germinerà dalla pagina e s'aprirà una vertigine in questo quadernetto giallo. La seconda poesia invece che leggo, in realtà non l'ho scelta io. Quando ho parlato con Pietro mi ha invitato appunto a raccontare in qualche modo questa storia, perché d'altra parte noi siamo fatti un po' di storia, no? E questa poesia non l'ho scelta io, dicevo. Io ho sempre pensato che il lettore di poesia potrebbe potenzialmente essere chiunque, poi in realtà non è così. Purtroppo, però potenzialmente potrebbe essere chiunque. Io insegno da qualche mese in un istituto nautico e mi sono ritrovata ragazzi davanti che, non dico la poesia, ma spesso neanche un libro avevano mai aperto. Questa poesia l'ha scelta uno di questi ragazzi, e si chiama Fernando. Fernando è nato in Romania e è arrivato qui perché è stato adottato da una famiglia di Messina quando aveva 11 anni, ed è stato lui stesso a scegliere a dire ai genitori di scegliere lui invece che gli altri fratelli più piccoli, lui è il secondo di 8 figli, di scegliere lui appunto per essere mandato in adozione in seguito a quando il padre ha perso appunto il posto di lavoro. E adesso lui vive qua a Messina da diversi anni, ha 17 anni, è un po' più grande rispetto ai suoi coetanei, e la famiglia adottiva non gli fa mancare nulla. Lui è un ragazzo bellissimo, alto, un giocatore di rugby, è bravissimo a scuola, è fidanzato con una ragazza bellissima, ha un sacco di amici, con cui ogni domenica va a pescare, tra l'altro, e nella sera, il fine settimana, quando può, lavora come cameriere e i soldi che guadagna li manda alla famiglia romagna. Da poco tempo, purtroppo, la madre adottiva si è ammalata. Lui spesso manca da scuola perché accompagna la madre in tutte le visite mediche, chemio, radio, dovunque. Ha scelto lui questa poesia e io ho pensato che la sua storia ed anche il motivo appunto di questa scelta è che poteva essere bello appunto leggerla. Da madre a figlio, le palpebre chiuse, piano, senza stringerle, che si perda la memoria della luce. Adesso apri e non guardare niente. Lentamente trova l'ombra, ce n'è sempre, Trova una linea, un contorno sullo sfondo. Adesso guardati le mani. Se le vedi, calcola la distanza che separa la loro forma dalle sagome più scure. Ora trasforma il vuoto in volume. Avrei voluto insegnarti un bene grande, l'acqua che nasce, le nuvole selvagge sopra i campi profumati dai sambuchi. Avrei voluto il tempo di conoscere il mio cuore che ti aiutava a crescere. Ma non c'è tempo. Lentamente trova l'ombra, trova una linea, trasforma in orizzonte la distanza tra un'ombra nera e il fondo. Posso insegnarti a vedere al buio. Non c'è mai tempo. Prova adesso, prova.
Stupendo, sì, infatti
non ho detto l'autore.
E me le ricordo tutte purtroppo. Ti ringrazio tantissimo per questa storia e questa possibilità, queste connessioni sono veramente il regalo dello scrivere libri in generale, di aver fatto questo, questa fatica veramente, insomma, è il di più dello sforzo. Grazie, grazie.
E quindi a questo punto, last but not least, come dicono, anche avere questo Antonio Lanza, che è stato più volte evocato, che ha scritto Sweet et Napolis, o et Napolis, che dir si voglia, che è forse uno dei testi più importanti degli ultimi anni, e se mi permettete questa cosa personale, sono felicissimo di avere qui e di rivederlo dopo tantissimo tempo, e quindi grazie Antonio caro.
Però sì, io se vi posso mettere una battuta, cioè la presenza di un autore, anzi c'è anche Pietro, per dire la verità, dell'antologia va meno a quello che hai detto tu, cioè di togliere gli autori.
Purtroppo li fai uscire dalla porta e entro dalla finestra, capito?
Però questa cosa Tommaso non l'ha detta, sta curando un'altra antologia di chatbot, di questi chat GPT che si scrivono antologie, quindi
sì, sì.
Quindi non ci sono
autori davvero, esatto. Lì che romperanno le scatole.
No, allora io ho pensato di leggere alcuni testi, però poi così, ascoltando un po' i vostri discorsi, mi è venuto in mente di leggere, cioè di andare a controllare come inizia questa antologia e come finisce, perché se è vero che è un romanzo,
lo è,
ed è bello così come tutti i romanzi, è bello come inizia ed è difficile poi finirlo, cioè come finisce questa antologia e come inizia.
Spoiler. Ok, attenzione, se qualcuno voleva leggerlo tutto.
Qui spoileriamo. Qui
Antonio fa una cosa.
Però appunto, così come faceva la ragazza che mi ha preceduto, non dico il nome, ma è un tale, si inizia con un tale. Tommaso da un libro del 71, appunto, di questo autore. Riporta questa poesia che si chiama Incespicare, ed è la prima che leggi quando apri il libro, e inizia questo percorso di straniamento, perché a differenza di quanto dicevi tu, cioè la nostra normale, il nostro normale fruire della poesia parte dall'autore e poi dal testo, purtroppo. E quindi leggo questa, incespicare, incepparsi, è necessario. Per destare la lingua dal suo torpore. Ma la balbuzia non basta, e se anche fa meno rumore, è guasta lei pure. Così bisogna rassegnarsi a un mezzo parlare. Una volta qualcuno parlò per intero e fu incomprensibile. Certo, credeva di essere l'ultimo parlante, invece è accaduto che tutti ancora parlano e il mondo da allora è muto.
Questo è
l'inizio, quindi precarietà, si incespica, si balbetta, c'è una babele. L'ultimo testo si chiama Sgretolarsi 2 ed è in prosa, sono poche parole, dice così: sgretolarsi significa lasciarsi erodere, sgretolarsi permette di coagularsi di nuovo, ricominciamo. E mi colpiva questo fatto, si inizia con... così, con il balbettio, con precarietà, e poi si finisce pure con questo anche desiderio di sgretolarsi, perché poi qualcosa ricominci nuovamente, quindi anche un auspicio per l'antologia istituita nel 2021, ma è aperta al mondo. E poi volevo leggere uno dei testi che a me sembra esemplare, che quando Pietro mi ha invitato a leggere, prima ancora che avessi l'antologia, io ho detto io leggerò La malattia dell'olmo, e poi non è un caso che poi la poesia cervi, così come te lo ritengo un testo necessario per capire la poesia degli anni 80 e a seguire. E quindi leggo questa a chiusura e poi ti faccio una domanda. Se ti importa che ancora sia estate, eccoti in riva al fiume, l'albero squamarsi delle foglie più deboli, roseo gialli petali di fiori sconosciuti, e a futura memoria i sempreverdi immobili. Ma più importa che la gente cammini in allegria, che corra al fiume la città, e un gabbiano, avventuratosi sin qua, si sfogli in un lampo di candore. Guidami tu, stella variabile, finché puoi. E il giorno fonde le rive in miele e oro, le rifonde in un buio oleoso fino al pullulare delle luci. Scocca da quel formicolio un atomo ronzante, a colpo sicuro mi centra dove più punge e brucia. Vienmi vicino, parlami tenerezza, dico voltandomi a una vita fino a ieri a me prossima, oggi così lontana. Scaccia da me questo spino molesto, la memoria non si sfama mai. È fatto, mormora in risposta nell'ultimo chiaro quell'ombra. Adesso dormi, riposa. Mi hai tolto la culeo, non il suo fuoco. Sospiro abbandonandomi a lei, in sogno con lei precipitando già. Ed essere stella variabile. Questo diciamo. Quando ho fatto questa domanda, tu giustamente poco fa mi dicevi che ti sei tenuta alla larga da Facebook, anche perché lì è esplosa un po' le critiche a questa antologia, ma c'era una nota, un post di Davide Nota, l'avrei letta, che molto intelligentemente diceva: questo libro in realtà è un libro di Tommaso Di Dio, quindi romanzo, libro di Tommaso Di Dio. E poi poco fa appunto accennavi al fatto che alla fine dell'antologia tu proponi possibili attraversamenti del libro, e a me faceva ricordare molto come è strutturato il tuo libro precedente, a questo punto il penultimo libro, visto che è stata annunciata la pubblicazione dell'ultimo, Verso le stelle glaciali, dove alla fine tu proponi pure un possibile attraversamento del libro diviso in quattro parti, se non ricordo male. Qui siamo diviso in cinque parti, per una ragione diciamo di decadi, però mi chiedevo come, in che misura questo potrebbe essere il tuo libro.
Certo. Grazie Antonio, sì. Le scelte delle letture di questa domanda così difficile per me è complessa da cui rispondere. Tutto mi ha fatto piacere che hai colto la struttura del primo e dell'ultimo, c'è ovviamente ovvio, è tutto, no, il libro è tutto il tessuto di queste rimane.
Sì, il gioco del lettore è anche quello, cioè capire perché Tommaso ha scelto il testo di, per esempio, il testo di Pietro, dell'antologia,
si
accenna a un drone. A me cioè, il drone mi faceva pensare a
Pacini, esatto, quindi, no. Ci sono continui battimenti in questo senso, proprio voluti, cioè, perché sono 8 anni che lavora questa selezione, quindi ci sono veramente testi che si richiamano, il testo di Galloni per esempio di prima, o il testo di Maria Chiara Raffaiani, avrebbe scelto perché si richiama a un testo di Beppe Salvia del 78, quindi ci sono tutta una serie di intertestualità che io promuovo. Questa è un'antologia di legami, di tessuti, di anche avventurose scoperte, ecco, non scontate spiegazioni. Vabbè, però per restare alla domanda di Antonio, che è un po' difficile per me e anche un po' imbarazzante, si potrebbe dire quanto, diciamo così, è impossibile, no, che questo non sia un mio libro, sarebbe ridicolo, ed è la ragione per cui, sebbene io abbia invocato più volte in questi 8 anni al Saggiatore la richiesta di un collega che mi aiutasse, cioè curiamolo, condividere la curatela, avevo in mente altre 2 o 3 persone che mi avrebbero potuto aiutare, che mi hanno poi di fatto anche aiutato, ma io chiedevo di condividere la curatela. Il Saggiatore però insisteva no e no e no, questo è un libro autoriale, è il tuo libro, no? Insisteva su questo aspetto, perché il Saggiatore fa i libri così e chiede libri di forte autorialità, quindi in qualche modo il fatto che sia stato il solo a curarlo ha enfatizzato necessariamente questo aspetto, che però era ab origine, era già nel progetto, cioè questo è sicuramente un libro di Tommaso Di Dio che usa le poesie degli ultimi 50 anni per raccontare, fare un servizio, diciamo così, alla poesia, ma è chiaramente il punto di vista è il mio, il metodo è il mio, tant'è vero che mi sono allenato con i miei libri prima, perché il poeta è prima di tutto un lettore, lo diceva benissimo Pietro, soprattutto per come lavoro io sui miei libri, fin quando c'è un senso di appartenenza ai testi non posso farne un libro, cioè i libri nascono quando i testi per me diventano testi, quindi sono testi altrui, io non mi ricordo i testi che ho scritto, cioè apro i miei file e li tratto come se fossero scritti da qualcun altro, perché sono scritti da qualcun altro, perché io non sono più quella persona che ero. Ogni 7 anni addirittura nessuna cellula del nostro corpo è più quella precedente. Io più o meno scrivo libri dopo 3-4 anni, quindi più o meno davvero quasi non sono più organicamente quello che fui, no? E questa cosa per me è importantissima. Per me la poesia non è proprio questa esperienza di ritrovarsi in un'estraneità, no? Quindi io compongo così i miei libri, mettendo insieme testi di qualcuno che fu me, ma di cui io ho pochissima memoria. E credo che le mie memorie sono un ostacolo alla composizione del libro, no? E in qualche modo quindi ho fatto la stessa cosa con gli altri, ecco, in qualche modo ovviamente togliendomi dal numero, al contrario di quanto ha fatto Antonio Porta nella sua antologia storica che si è messo dentro, al contrario di quella che ha fatto Franco Fortini in cui si è messo dentro, io ovviamente mi sono tolto, perché questo è un lavoro di servizio, no, per me, nello spirito di condivisione che abbiamo detto prima, e che mi costerà più fastidie e noie che gioie, come sapete, perché chissà il mondo in cui ci troviamo di poesia è un mondo tendenzialmente conservatore e per nulla desideroso di avventure, ma di proprietà, identità e di gruppetti e di logiche di corporazione. Questo è un libro che scompagina tutte queste cose, cioè quanti curatori di collane non ho messo, Antonio lo sa, potrebbe fare il numero, quindi mi sono suicidato facendo un libro così, no? Quanti lavoratori in Rai non ho messo? Eh no, perché è anche quello. Cioè, mi hanno detto, ma voi non hai messo questo, ma sei scemo, mi hanno detto. Cioè, sì, sono scemo, perché sono me. Capite? Quindi questo è un libro che è anche un suicidio. Però a un certo punto uno ogni tanto deve farle queste cose. Per gli altri, per quello che sta cercando, che ha 19 anni, che non gliene frega niente se quello scrittore lavora qua o lavora là, ma interessa poi se il testo sia roba buona, insomma, no? Quindi è ovvio che è un mio libro, ma mi sono tolto in uno spirito di servizio, ma ci sono integralmente in questo libro. Ti dirò di più, la gioia che ho provato nel trovarmi in questi testi è impagabile, cioè nel leggere Alessandro Ceni e dire ma questa è una cosa che ho usato io poi in una... cioè, di accorgermi quante cose ho rubato, me ne sono accorto solo facendo questo lavoro, vi confesso è stata veramente la gioia più grande, cioè trovarmi nei testi, io potrei dirti i testi da cui ho rubato, non sapendolo, ma ritrovandoli e dicendo questa cosa l'ho presa da Ceni, questa cosa l'ho presa da Mario, questa cosa l'ho presa da Raboni, questa cosa, perché di fatto, come dire, noi viviamo, adesso possiamo dirlo un po', viviamo nel mito dell'identità, ecco, ma l'identità non c'è, signori, mito romantico, siamo plurali, siamo fatti di altro, di altri, le parole che uso non sono mie, le ha usate qualcun altro prima di me, se no io non le potrei fare mie, sono mie proprio in quanto le sto dando a voi. Cioè è tutto questo quello che accade, però la letteratura fa finta che non esista, fa finta che esistono poi, no? Corpi, storie, invece questo libro prova a fare tutto questo, a mostrarlo, a farne una mostrazione, se volete il suicidio è davvero reale poi a questo punto.
Ed è, come direbbe Sereni, una esperienza della poesia, e l'esperienza si fa a partire appunto dal soggetto esperiente, lo dicevamo prima, è un paesaggio, e il paesaggio di Tommaso che viene osservato da Tommaso, ed è un paesaggio che sicuramente ha cambiato Tommaso mentre lo faceva come curatore, ma soprattutto come poeta. E io sono stato richiamato all'ordine da Lucrezia e quindi siamo veramente nelle battute finali. Se Enrico vuole leggere qualche cosa, io poi leggerò una cosa e no, dico chiaramente no, non da Lucrezia, perché Lucrezia è cattiva, assolutamente non è cattiva Lucrezia, però
io sono emozionato veramente nella pazienza che avete, vi ringrazio tantissimo questo restare.
Magari possiamo continuare se volete, anche fuori, Tommaso è fino alle 3 del mattino, fino alle 4, non ha problemi. A casa di andare a esserci recuso
domani mattina.
È della mattinata, quindi fino alle mattinate
alle 11 c'è tempo.
C'è tempo.
La leggiamo allora secca.
Vai,
okay. Un po' senza
sì. Va bene, io sono un pessimo lettore, però
faccio del mio meglio.
Anche perché è una poesia molto radicale, devo dire, anche assolutamente contro l'opinione pubblica, anzi l'opinione comune, quindi veramente. Fratelli umani a cui è lungo un anno, un secolo, un venerando traguardo, affaticati per il vostro pane, stanchi, iracondi, illusi, malati, persi. Udite, e vi sia consolazione e scherno. 20 miliardi d'anni prima d'ora, splendido, librato nello spazio e nel tempo, era un globo di fiamma, solitario, eterno, nostro padre comune e nostro carnefice. Ed esplose, ed ogni mutamento prese inizio. Ancora, di quest'una catastrofe rovescia, l'eco tenue risuona dagli ultimi confini. Da quell'unico spasimo tutto è nato. Lo stesso abisso che ci avvolge e ci sfida, lo stesso tempo che ci partorisce e travolge, ogni cosa che ognuno ha pensato, gli occhi d'ogni donna che abbiamo amato, e mille soli, è questa mano che scrive. Primo Levi.
Che era anche una poesia che avrebbe voluto leggere Grazia Calanna, se fosse stata qui con noi, insomma, per alcuni problemi fisici. E allora io faccio chiudere Tommaso con una poesia e velocemente ne leggo una anch'io, mi alzo, è di un'amica catanese che avrebbe tanto voluto essere qui, ma non è qui perché abita a Milano e sta organizzando un matrimonio del suo. Naike Agata, Laura e Bionda, accogliere i tempi ascoltando. Respira, Dino, guarda, vedi le sagome nuove dei nuovi monumenti, i fantasmi che camminano. Sono carne a passo svelto, muscoli antagonisti, solide ossa e proiettano ombre naturali sull'asfalto. Ci sono, nonostante. Il peggio non esiste. Esiste invece quest'aria che senti entrare a fatica, la gola chiusa, il peso pesante sul petto e un ciondolo incastonato sullo sterno come un presente. In questa mancanza di sogno imploro ogni essere che ancora non è. È l'immobilità del tempo creato, per esserti compagni e per indovinare dove fermerai prima del prossimo sospiro, il piede destro. E chiudiamo, e veramente chiudiamo, con una lettura di Tommaso, che da poeta, curatore, ora è anche lettore, ma non batterei mai il Pietro Leggio.
Va bene, dai. Allora leggo una poesia di Antonella Nella per chiudere, che è anche la poetessa con cui chiude il volume, e che è stupenda, della Residenza Invernale del 92, che è il primo libro fantastico di Antonella. Non è brevissima, ma è l'ultima. In nessun luogo c'è bisogno di noi. Tra un mese l'anno avrà una cifra baltica, bianca, 1991, dove il 1000 indietreggia fino a secoli steppe, e l'uno, cavo, tintinna. Nessuno ci ha chiamato, erano voci d'orto, fischi, per scacciare gli uccelli. La poca pioggia che cola dai tubi della casa deserta, come carta. Ci sono solo i fiati e il bacile appannato e le noci che dicono autunno moltiplicato sopra tavoli, pietre su posti vuoti. In nessun tempo c'è bisogno di noi. Le notti verticali, il viale dei tigli, la lepre trasparente nel cespuglio, la schiena ombra di chi allora sostava, ora soffiano stanchi sulla tempia del secolo. C'è un cibo serale, lampi sulle foto scoscese, e noi beviamo tra le forchette brune i volti stretti ai bicchieri per la lenta paura che si incide sul gomito che alza una ghirlanda. Nessun tempo ha bisogno di noi. Nessuno dice il numero dei colpi, l'esatta cifra dell'erba, né come l'aria sferzandoci ci farà dura pelle, scoiattoli. Lo slittare di foglie, la lontananza delle costellazioni. Non ho parole cupe, non cupe abbastanza. Il pino si infossa nella notte, a fatica decifro la memoria. Di lato c'era come un recinto, e lì lì duravano le cose. Grazie. Grazie mille.
E quindi ancora grazie alla Feltrinelli, nella persona di Lucrezia, a Enrico e soprattutto a Tommaso per questo pomeriggio sulla poesia e direi di poesia anche. E niente, vi rinnovo insomma l'invito a, non dico a farvi antologizzatori, ma perché no, ma comunque a farvi esploratori di questo paesaggio o ambiente che dir si voglia. Grazie a tutti, una buona
grazie, grazie a te, grazie a Enrico, grazie a Lucrezia, grazie a voi dell'immensa pazienza.